Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E ancora una volta, come sempre, come ogni giorno, inesorabilmente, buongiorno ascoltatori. Alle 8 e 9 minuti questa mattina comincia il Demone del Tardi, è mercoledì, è il 12 di maggio e ieri è stato un po' il giorno degli addii. Il portiere Gigi Buffon ha dato l'addio alla Juventus e l'infettivologo Massimo Galli ha dato l'addio alla televisione. Tra i due addii, quello che colpisce maggiormente è certamente quello di Galli, che al contrario di Buffon non era prossimo al ritiro, bensì all'apice della carriera. Galli lascia un grande vuoto, soprattutto nei palinsesti televisivi, visto che è stato più in onda di quanto non abbia fatto il Dottor House. Oggi vedremo quale sarà stato lo share dell'ultima puntata di Galli la serie, andata in onda proprio ieri, ma intanto tutte le reti stanno calcolando quante repliche di Una poltrona per due dovranno mandare in onda per coprire il grande vuoto che ha lasciato. Un duro, durissimo colpo per il genere medical, a cui rimane Bassetti Medical Division, Crisanti Infettivology in prima linea e come sempre l'intramontabile Dottor Nosaradan. E i prof, dai, stiamo scherzando, mica ce l'abbiamo con lei, si cazzeggia sul fenomeno, mica che poi ci tiene il muso e non ci risponde più al telefono. Però attenzione, perché Galli dice lascio la TV ma per 15 giorni, quindi tranquilli perché tra 2 settimane parte la seconda serie. E attenzione ancora di più, perché lascio per 15 giorni ma poi torno sembra essere il format adottato anche da Gabriele Albertini. Proprio così, a volte ritornano. L'avevamo lasciato sulla prima pagina di Libero e lo ritroviamo oggi sulla prima pagina del Giornale. Lo ricorderete, aveva detto no, ma forse era quel no che voleva dire sì, come accade nelle più classiche regole del corteggiamento tra maschio e femmina, dove normalmente è la femmina che dice quel no che vuole voleva dire sì, e il maschio che sente quel no, che interpreta come un no, e quindi con le pive nel sacco se ne torna a casa. Insomma, funziona così nelle regole del corteggiamento, ma potrebbe funzionare così anche nelle regole delle candidature. Gabriele Albertini, prima pagina del giornale: io come cincinnato torno solo se sono tutti d'accordo. Attenzione, andiamo a leggere questa intervista. Onorevole Gabriele Albertini, si candida per la terza volta a sindaco di Milano? Risposta: credo di no, ma se vuole ne parliamo. Che cosa si sente di dire a chi le chiede di candidarsi? Affinché, dice Albertini, Lucio Quinzio Cincinnato lasciasse il suo orticello, ci è voluto che tutti i senatori che andavano a chiederglielo fossero d'accordo tra loro come precondizione, e non che dovesse implorare i senatori per fare qualcosa che non voleva fare. Insomma, primo sottotesto, Albertini dice: se adesso vi mettete d'accordo e venite tutti quanti ad incoronarmi, io sono qua che aspetto. Vuole dire, gli viene chiesto, che solo a queste condizioni Gabriele Albertini sarebbe disponibile a fare per la terza volta il sindaco di Milano? E qua il giornale lo ha già incoronato e si schernisce tatticamente Albertini, ma si vede il labbro che sogghigna. Parlavo di Cincinnato. Su di me posso dire che ho scritto una lettera aperta piuttosto definitiva, ed è difficile tornare indietro perché le ragioni che l'hanno motivata non sono facilmente modificabili. Ricorderete che una delle ragioni principali addotte da Albertini era la moglie, che diceva: Gabriele, cioè, parliamoci chiaro, non sarà mica che vuoi fare il sindaco di Milano che poi la nostra vita coniugale diventa un inferno. Così la disse lui, però a questo punto gli viene fatto notare, beh, ha detto credo di no, non semplicemente no stavolta, e Albertini risponde: di definitivo c'è solo la morte. Nel 97 ho detto di no per 3 volte e alla quarta ho detto sì. Adesso contiamole: 1, 2, 3, dovrebbe arrivare la quarta, e quindi potrebbe dire sì. Può sempre accadere qualcosa. La battuta che ho fatto sull'arcangelo Gabriele, che mi appare, significa, attenzione, che può sempre cambiare qualcosa. E che cosa potrebbe succederle per fare cambiare idea? È vero che la dissuasa sua moglie Giovanna, qua si ritorna all'argomentazione addotta, non voglio scaricare tutto su di lei, ma mia moglie Giovanna mi ha fatto capire che stavo finendo in una situazione in cui non consideravo che vita avremmo fatto quando e se avessimo raggiunto l'obiettivo. Se i sondaggi sono reali, tra Mannheimer e la Ghisleri, rischierei di rifare il sindaco. La butta lì Albertini, che poi, come dire, ritorna sull'argomento Sala e dice: non condivido l'opinione drammaticamente tragica della gestione Sala che le persone che si sono rivolte a me mi hanno proposto, anzi la sua discontinuità rispetto alla nostra amministrazione è minore rispetto a quella di altri sindaci. Che cosa sta facendo ancora una volta Albertini? Sta giocando a mettere un cuneo nell'elettorato potenziale a sinistra di Sala, dicendo: beh, Sala tutto sommato è uno di destra, c'è continuità tra di noi, e quindi gli sta tendendo il trappolone. E allora gli si chiede: ma in che cosa si distingue lei da Sala, in che cosa si contrappone la sua visione da sindaco? E lui dice: non credo in monopattini e piste ciclabili, che potrebbero anche diventare controproducenti. Vedo l'ecologia in tutte le grandi attività industriali di riconversione che riducono l'uso di energia elettrica. Usare la bici se hai riscaldamenti a 25 gradi perché le case non sono coibentate, o usare mezzi elettrici in città spostando l'inquinamento dove si produce l'energia elettrica in centrali alimentate da combustibili fossili, non mi sembrano soluzioni veramente ecologiche. E qui Albertini comincia a fare la sua campagna elettorale, scavalcando, provando a scavalcare Sala a sinistra rispetto alle scelte ecologiche della Sala Verde. E poi appunto ci mette dentro anche già degli elementi di programma o idee per il futuro, dallo stadio di San Siro all'area di Forze Armate. Ho sentito che vogliono fare un parco, ma questi non sono progetti che possono far volare un aeromobile, al massimo farlo rullare sulla pista di decollo. Serve una ripresa di investimenti di dimensione cosmica. E alla fine l'intervistatrice gli fa notare: complice, non mi sembrano discorsi di un uomo che ha abbandonato l'idea di tornare a fare il sindaco di fronte all'ennesimo poco convincente diniego, che non è un diniego ma forse si vedrà se me lo vengono a chiedere tutti quanti, gli viene chiesto ma chi potrebbe essere un buon sindaco al suo posto, e lui dice: di tutti i nomi che sono stati fatti, Lupi è quello con la notorietà più alta. Certo, quando gli sento dire acquisiamo la disponibilità dei candidati e poi tiriamo le somme, penso sia un modo per scoraggiare i candidati vincenti, a meno che non vogliono fare gli straccetti che lucidano gli ottoni di chi li sceglie. La precondizione minima, anche solo per pensarci, lo ribadisce, è che si mettano d'accordo tra loro nella scelta del candidato. Quindi eccolo qua il messaggio: una volta che vi siete messi tutti d'accordo, venite da me e a quel punto ne parliamo, altro che no. E quindi eccolo qua il ritorno di Albertini. Insomma, siamo a pagina 3 del manuale di acrobazie fantastiche, mentre a pagina 4, sempre del manuale di acrobazie fantastiche, c'è la storia della coalizione giallorossa e del sindaco di Roma. Oh, allora, c'era una volta Virginia Raggi, sindaca, che veniva confermata immediatamente da Grillo, mentre Conte confermava al PD che la Raggi, lui no, mica la confermava. E allora, grazie all'assicurazione di Conte di non confermare la Raggi, ecco Enrico Letta che, appena arrivato, mette in panchina Gualtieri per far scendere in campo Zingaretti nel nome della coalizione giallorossa che governa la regione Lazio. Solo che i 5 Stelle di Roma, che nel Lazio governano con Zingaretti, a Roma non lo vogliono Zingaretti, e fanno sapere a Conte che se arriva Zingaretti a Roma, allora fanno cadere Zingaretti nel Lazio. E così Conte, che aveva garantito che la Raggi proprio non la voleva, incorona la Raggi sindaca di Roma, mentre Letta fa alzare Gualtieri, che aveva messo in panchina dalla panchina su cui lo aveva fatto sedere, e lo incorona pure lui sindaco di Roma, anzi sindaco globale, come dice nell'intervista che oggi rilascia al Messaggero e che tra poco vediamo. Risultato: PD contro 5 Stelle nel nome della coalizione giallorossa. Risultato di nuovo: comunali, PD in rivolta, lo scrive Repubblica stamattina, mentre altri giornali continuano a tornare sulla faida nei 5 Stelle, che più che una faida è una sorta di rissa condominiale per chi paga le spese dell'ascensore, cioè la piattaforma Rousseau, e anche per le decisioni sulle spese straordinarie, cioè il ponte sullo Stretto, che riemerge improvvisamente nelle acque agitate in cui naviga il movimento come se fosse il mostro di Loch Ness. Mannaggia i 5 Stelle che puntano sul ponte sullo Stretto, chi l'avrebbe mai detto? È come Berlusconi che punta sul falso in bilancio, come Giovanardi che punta su Marilyn Manson, come Crisanti che punta sulle riaperture. Insomma, un cambio di paradigma assurdo. Ve lo ricorderete, una volta c'era Grillo che lo attraversava a nuoto lo Stretto di Messina, ma passare da Federica Pellegrini a Impregilo a volte è un niente. E quindi ecco, laddove c'era la bracciata a rana, ora ci sono i piloni a tre campate, un ponte su cui far passare magari domani anche la TAV, pensate, la Trapani-Lione, e magari anche il gasdotto che arriva dalla Puglia con tanto di autogrill superelevato, e il gasdotto che alimenta i fornelli per cuocere i camogli. Metti che passi Renzi, che deve fare benzina, anche se in realtà poi i camogli non si cuociono, ma comunque vale quello che vale. E del ponte, dell'incredibile ponte miraggio e progetto di 5 Stelle parla anche Conte, che fa rima ma solo incidentalmente. Ciò che conta è che Conte, mannaggia, mi sto incartando involontariamente nella rima, nell'allitterazione, in tutto. Insomma, Conte viene intervistato in una torrenziale intervista oggi dal Fatto Quotidiano a pagina 2 e a pagina 3, e naturalmente del ponte parla, perché a un certo punto glielo chiedono che cosa pensa del ponte sullo Stretto che piace ai 5 Stelle, e Conte dice: serve un'istruttoria tecnica di supporto alla valutazione politica, non ci infiammiamo ideologicamente, ponte sì, ponte no, io ho una posizione laica, e comunque bisogna ragionare sempre in termini di progetto complessivo, pensando al ponte come infrastruttura finale che va a completare le gravi carenze infrastrutturali di Calabria e Sicilia. Insomma, non infiammiamoci ideologicamente, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, scordiamoci il passato, siamo i 5 Stelle Paisà, e che cosa sono i 5 Stelle e che cosa saranno, glielo viene inevitabilmente questo, e lui è chiesto, e lui dice: sarà un movimento intriso di cultura ecologica, saremo dalla parte dell'inclusione e della giustizia sociale, siamo di sinistra, classificateci come volete, ma la realtà è che guarderemo anche alle esigenze dell'elettorato moderato. Attenzione, l'orizzonte del moderatismo entra come il ponte sullo stretto nel pantheon dei valori del Movimento 5 Stelle, aggiunge Conte: a me interessa abbassare le tasse, sono di destra, va benissimo. Ecco, questa è come dire, un saggio della politica liquida che i 5 Stelle hanno sempre interpretato in modo mirabile. E a proposito di posizionamenti, visto che ci sono i 5 Stelle moderati e c'è Conte che si autodefinisce dal punto di vista della biografia politica un cattolico moderato che viene dal centro moderato e guarda a sinistra, insomma siamo dalle parti di Calenda, che oggi, intervistato sulle colonne del Corriere della Sera, dice: sono un liberal socialista. Insomma, in questo momento dal punto di vista delle categorie vale un po' tutto. Naturalmente a Conte viene chiesto anche del casino di Roma e lui la racconta così: io parlo tanto con i romani e anche chi aveva un atteggiamento prevenuto nei confronti dell'amministrazione Raggi ora inizia a capire che i risultati hanno richiesto tempo, perché è stato necessario operare una cesura con il passato. Non ho mai avuto dubbi sul sostegno alla sindaca. Recentemente mi è stata prospettata la possibilità che il PD potesse candidare Zingaretti, persona che ha la mia stima e la mia amicizia. Li ho avvertiti che questa candidatura avrebbe potuto avere ripercussioni serie sulla tenuta del governo regionale, dove da 2 mesi siedono 2 assessori 5 Stelle, e loro hanno fatto la loro scelta. Ma non ci stracciamo le vesti se non proponiamo una soluzione congiunta, è successo anche al PD in passato. Auspico che al secondo turno il candidato che avrà la meglio verrà sostenuto da tutti. Con la stessa nonchalance commenta il pasticciaccio romano Enrico Letta, oggi intervistato invece sulle colonne del Messaggero. Un Letta che non fa un plissé rispetto a quello che è successo e in corona Gualtieri, nemmeno sindaco di Roma ma, come si diceva, addirittura sindaco globale. La persona dice che può far ritornare Roma a essere la capitale del mondo. E che cosa significa Roma caput mundi? Glielo chiede ovviamente Massimo Martinelli, che lo intervista per il Messaggero, e lui fa riferimento alle Olimpiadi. Dice: ho visto come Parigi ha sapientemente sfruttato l'occasione delle Olimpiadi del 2024, ecco che cosa intendo. La nostra capitale non ambisce più ad avere un ruolo di capitale mondiale, cosa che invece la sindaca Hidalgo a Parigi ha voluto fortemente. C'è bisogno di un sindaco globale, e il sindaco globale appunto è Gualtieri. Dopodiché anche a lui viene chiesto conto di quello che può determinare la difficoltà di trovare accordi a Roma, a Torino, su praticamente qualunque piazza in cui PD e 5 Stelle si presentino sotto l'insegna ideale della coalizione giallorossa. E lui dice: il giudizio sulla Raggi che mi chiedete, molto negativo. Votereste la Raggi al ballottaggio? Assolutamente no. Detto questo, continua il nostro rapporto con il Movimento 5 Stelle. Ecco, questo più o meno è lo stato delle cose. Se volete, siete cultori della materia, cioè, vi ripeto, anche l'intervista a Calenda sul tema sulle pagine del Corriere della Sera, ma ci fermiamo qua perché non abbiamo molto tempo ancora a disposizione, anche perché mentre tutto questo accade c'è un figliuolo apotropaico che lancia all'orizzonte 1 milione di dosi al giorno. Solo che a mettergli la sperimentazione tra le ruote è arrivata Pfizer, che ribadisce che la seconda dose di richiamo va iniettata a 21 giorni e non a 42, come ha stabilito il CTS e come sostiene anche Speranza. E qui si consuma il duello tra le ragioni della sperimentazione e quelle della contabilità, perché se si rispettano le indicazioni di Pfizer, la contabilità vaccinale allora non torna. E allora il CTS, Speranza e Figliuolo tirano i giorni di richiamo come se fosse lo slime, ve lo ricordate? E potrebbero addirittura aver già deciso che AstraZeneca, che non era indicato per gli under 60, adesso potrebbe andare bene bene per gli over 50. Il piano su cui ci si muove è ancora quello della contabilità, perché al momento sugli scaffali della vaccinazione giacciono quasi 2 milioni di dosi di AstraZeneca, che vantano la stessa popolarità delle penne lisce ai tempi dei primi assalti ai supermercati. E quindi, in assenza di qualunque campagna di comunicazione che riconsegnasse al vaccino di Oxford lo status di fusillo trafilato al bronzo, si rischia l'impasse. E di questo tema parla oggi Silvio Garattini, intervistato sulle colonne di Repubblica. Dice il fondatore del Mario Negri di Milano, quando gli si chiede di Pfizer, che si oppone alla proposta di posticipare il richiamo: come ricercatore non posso che essere favorevole all'idea di fare le cose come sono state fatte nella sperimentazione. Però posso cambiare idea guardando i risultati sul campo. In Inghilterra la strategia di una prima vaccinazione estesa a tutti ha dato buoni risultati, però loro avevano le dosi per poter fare i richiami. Il punto è che con le prime dosi si è protetti per un certo periodo, ma non sappiamo per quanto. Io mi prenderei la responsabilità di estendere la platea per le prime dosi e posticipare le seconde solo se fossi sicuro di averne per i richiami. E allora gli si chiede anche delle soglie di età per AstraZeneca. Bisogna, dice, che non ci siano troppi pareri diversi e soprattutto che chi dà le informazioni abbia una linea che poi mantiene. Lo si sapeva anche prima che, impostando in modo così categorico il limite degli over 60 per AstraZeneca, a un certo punto avremmo avuto un'eccedenza di dosi. Si sarebbe dovuto dire fin dal principio cominciamo così, per poi andare avanti in un'altra maniera, senza essere troppo drastici nelle affermazioni. Se invece la comunicazione cambia improvvisamente, è chiaro che poi alla gente vengono dei dubbi, come il sospetto che la fascia tra 50 e 59 anni debba ora avere gli scarti. E non è così. AstraZeneca è un vaccino che funziona e ha benefici infinitamente superiori rispetto al rischio di contagiarsi. Oggi tutti hanno un'opinione, conclude Garattini, sul tema Pfizer contro AstraZeneca, ma non possiamo paragonare questi vaccini tra di loro perché non sono stati fatti studi comparativi, non c'era il tempo. Però sono tutti efficaci perché approvati dall'EMA e perché laddove sono stati utilizzati con questi vaccini sono diminuiti i contagi, le ospedalizzazioni e i decessi. Meno male comunque che è tornato a funzionare bene il sistema di prenotazione dei vaccini, mentre occhio, perché rischia di andare in tilt, di collassare il sistema di prenotazione delle piazze, perché a leggere il Corriere di oggi ci sono quasi tutte le categorie che stanno chiamando il numero verde del Ministero dell'Interno per prenotare le piazze per la protesta. Dopo le proteste di piazza dei ristoratori, scrive il Corriere a pagina 6, ecco le proteste di piazza dei parchi tematici, le proteste di piazza dei centri commerciali, le proteste di piazza delle sale da gioco e dei casinò. Insomma, a Figliuolo ora gli tocca moltiplicare non solo i vaccini ma pure le piazze per tenerli dentro tutti, anche perché, scrive sempre il Corriere, slitta ancora il decreto sostegni perché manca l'accordo, così come non c'è accordo sul coprifuoco nata a vota, su cui sta andando in scena l'ennesima bagarre. Mannaggia, 8:29 e quindi tempo solamente di salute. Tardi, doveva essere il momento del libro e della biura, il libro e la biura, che pare il titolo di un romanzo di Jane Austen, e invece è un pezzo, meglio due pezzi, sulla fenomenologia politica del momento del libro, a partire dal nuovo libro di Giorgia Meloni, scrive oggi Alessandro Robecchi sulle colonne del Fatto. Della biura invece come tic e atteggiamento standard della politica, scrive Salvatore Merlo sulle colonne del Foglio. Vi rimando alla vostra lettura privata perché il tempo a mia disposizione è scaduto. La linea al GR, noi ci sentiamo come sempre domani mattina, ciao!